Eccoci nuovamente davanti a Gesù Eucaristia. In questa serata particolare vogliamo affidare al cuore di Gesù le nostre intenzioni, ma in modo particolare le nostre incertezze, le nostre paure, i nostri scoraggiamenti. E proprio per questo momento così importante, credo che uno scoraggiamento forte lo prendiamo nel momento in cui noi sperimentiamo la realtà della sofferenza e della malattia. Quindi che il Signore veramente illumini tutte le persone malate, sofferenti. Come sempre ci rivolgiamo a te che sei medico e medicina delle anime, ci rivolgiamo a te che sei l'amore del silenzio. Ci rivolgiamo a te, perché spesso il nostro cammino diventa difficile, diventa scoraggiato. Mi viene a mente quella pagina del Vangelo che leggiamo la sera di Pasqua, è il cammino dei due discepoli di Emmaus. Sappiamo bene. La risurrezione era avvenuta, ma per loro ancora non era arrivato quel momento. Nella nostra vita viviamo tanti momenti che prendono il posto dell'evento fondamentale che caratterizza la nostra fede cristiana, cioè la Pasqua. Anche noi come discepoli di Emmaus continuiamo il nostro cammino pesante, difficile, specialmente quando ci sono delle situazioni come la malattia, il disagio, la solitudine, l'incomprensione, la perdita del lavoro. Quante volte le nostre giornate diventano pesanti e ci viene quasi la tentazione di allontanarci. Dice l'Evangelo che si allontanavano da Gerusalemme e parlavano di quello che era accaduto come se fosse stato un evento qualsiasi. Spesso non ci rendiamo conto, Signore Gesù, che tu non sei un evento qualsiasi della nostra vita, ma tu sei ciò che dà senso profondo alla nostra vita. E allora, mentre discorrevano, mentre viviamo questi stati d'animo, come in questo momento, in questa adorazione davanti a te Gesù, mentre discorrevano e discutevano insieme, dice il Vangelo, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Mi piace pensare a questo Gesù in persona, così come siamo qui davanti a te, in questa adorazione, Gesù in persona è qui con me, è qui, mentre dentro di me c'è questo turbamento, questo scoraggiamento, questa ansia, questa paura. E spesso, come in quel momento, i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Signore, io ti adoro, ma fatti riconoscere. Parla il mio cuore, manifestati. Entri nelle nostre conversazioni a volte vuote, scoraggiate, entri nelle nostre tante domande senza trovare una risposta importante. Non ti meravigliare se noi ti diciamo, ma così sei così estraneo a tutto quello che è accaduto nella nostra vita? A volte abbiamo questa sensazione, Signore, che tu sia estraneo. Ci stiamo allontanando da te e non ci rendiamo conto quanto tu ti preoccupi per noi. La notizia del Vangelo nei momenti della difficoltà sembra quasi estranea, eppure fondamentale. Infatti, sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Ma noi riusciamo davvero a credere che la parola del Vangelo, sì, questo piccolo libretto che tante volte teniamo su un tavolo, sul cassettone, sul comodino, così per aprirlo, lo prendiamo e poi lo lasciamo lì. Crediamo che questa parola è la parola di Dio e che noi ne abbiamo all'opportunità sempre la sorgente. Sì, comincio a parlare di tutto quello che dice la parola. E questa parola parla. Nei momenti dello scoraggiamento, questa parola sembra essere difficile. Quante volte non ci sentiamo capiti o non capiamo questa parola? Perché siamo troppo chiusi, siamo ermetici dentro il nostro dolore, chiusi come in un bozzolo che non vuole vivere, che non vuole nascere, che non vuole uscire fuori. Spesso nei nostri condizionamenti, Signore Gesù, ci condizionano alla chiusura. E pensare che per convertire il nostro cuore basta un gesto solo, alzare gli occhi verso di te e incontrarti e incrociare i tuoi sguardi, come in questo momento, in questa Eucaristia, in questa adorazione. Ma tu hai pazienza con noi. Non ti accontenti soltanto di parlarci. Vuoi che la parola abbia un sapore, il sapore del pane. Per questo, quando dice l'Evangelo, giunsero vicino ad un villaggio dove erano diretti, si fermarono e lui fece come se dovesse andare più lontano, ma loro insistettero. Ecco, le parole dei discepoli di Emmaus sono le parole di tutti noi stasera. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già avvolge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Egli è qui per stare con me, per stare con tutti noi, per dire a tutti noi il suo amore, per parlare del suo amore al nostro cuore. Ma l'amore non è un sentimento, è un atto. Per questo, quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Ecco, è quello che sta avvenendo tutte le volte che tu ci inviti alla tua mensa e ti fai nostro cibo, nostra bevanda, nostra vita, nostra speranza. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. Se siamo qui, Signore, perché vogliamo ritornare a te? Abbiamo desiderio di te, abbiamo bisogno di gridare. Tu sei qui con noi, davvero il Signore è risorto, davvero il Signore è con noi. Abbiamo bisogno di raccontare come ti abbiamo riconosciuto, come ti amiamo nello spezzare il tuo pane. conosciamo solo uno dei nomi dei due discepoli di Emmaus. Da dal Vangelo veniamo a sapere quello che racchiudeva il loro cuore, quello che abbiamo detto, lo scoraggiamento, la delusione, la paura, l'insicurezza. Signore, quante volte nel nostro cuore sono così presenti e inquietanti questi sentimenti, non tanto per il nostro rapporto con gli altri, quanto per il nostro rapporto con Te. Siamo scoraggiati e delusi per le preghiere che Ti abbiamo fatto e non ci sembra che Tu ci abbia ascoltato, per quella fede che pensavamo fosse forte e che invece è crollata davanti alle prove impreviste della vita. Quella speranza che non ci ha sorretti in quello per il quale avevamo giocato tutto, per quell'amore che non è stato accolto da nessuno, per quel nostro essere buoni e poi essere stati traditi o sfruttati. Insomma, Signore, le nostre attese sembrano essere scomparse nel nulla. Questa è la sensazione che tante volte noi proviamo. La nostra speranza si è trasformata in uno speravamo, la nostra fiducia in un senso di dubbio, di estranietà, la nostra preghiera ci appare come una chiacchierata inutile, tempo perso. Quello che si è sempre saputo e conosciuto di Te, quello che da sempre ci è stato detto di Te, ora sembra essere sepolto nella Tua tomba. Signore, troppe volte la nostra preghiera parte dal nostro cuore deluso, arrabbiato. Speravamo che Tu reagissi di fronte alla violenza degli uomini, che Ti afferravano, Ti umiliavano, Ti condannavano alla croce. E una volta crocifisso non hai voluto mostrare la Tua potenza divina scendendo dalla croce. Non hai difeso l'uomo dalle mani dei prepotenti, Ti sei lasciato fare. Signore, per la strada di Emmaus non ci sono più due uomini che camminano senza meta e deluse, ma ci sono tanti, ci siamo anche noi, ognuno di noi per la sua strada, pensosi, col volto triste, indifferenti a tutto e a tutti, è il cammino dell'umanità che stasera presentiamo a Te, Gesù Eucaristia. È il cammino dell'umanità, volti che cadono in un anonimato assurdo e cinico. La Bibbia lo dice chiaramente: allontanandoci da Te abbiamo mancato in ogni modo i nostri cammini senza ritorno, i nostri passi che non lasciano traccia del nostro andare, perché voltando le spalle a Te noi cadiamo nel nulla. Siamo lampade senza olio, candele senza stoppino. Quante volte anche a noi capita di vivere questo? Se Tu sei qui e non mi accorgo di Te. Usciamo dalla messa, o dopo aver ricevuto la grazia del perdono, dal nostro cuore ancora non traspare nulla, non si prega con il muso lungo, nessuno compresi noi, ci accorgiamo di quello che è accaduto dentro di noi, eppure Tu sei qui. Il fermarsi qui in preghiera ci dice che come i discepoli di Emmaus siamo in cammino, un cammino spesso faticoso, incomprensibile. Quanta stanchezza portiamo nel nostro cuore oggi, stasera. quante difficoltà, quanti sguardi verso il cielo per cercare qualcuno che ci apra una porta. L'umanità, l'uomo, io, tu che ascolti, siamo senza talvolta prospettiva di speranza. Non si sa riconoscere nel nostro cammino il passo di Dio. Fino a che non ti accorgi che Lui stesso è a tuo fianco, ma ancora tutto sembra inutile. E tu sei qui, in questa Eucaristia che noi adoriamo, davanti alla quale ci inginocchiamo, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti a questo Dio che ci ha creato, amato, che si è donato per ciascuno di noi. Tutto si fa ricordo di un qualcosa di buono, a un Dio che appartiene al passato, eppure sempre qui. Che delusione pensare a un Dio lontano. Perché non ci accorgiamo di te, che sei qui? Perché siamo presi dalle nostre cose, siamo pieni di tanti ricordi, di parole, di pregiudizi, di paure, di posizioni prese, di peccati, compromessi, e tu sei qui. Per questo ti adoriamo, per riparare alle nostre negligenze, per questo ti chiediamo perdono, perché non sappiamo riconoscerti qui con noi, qui per noi, che ti doni a noi. Adorare e riconoscere che ancora non abbiamo scoperto il tuo amore. Siamo qui per essere assorbiti da te. Ciò che abbiamo conosciuto di Gesù ora non ci permette di saperlo riconoscere. Tu sei qui per me. Gli apostoli stessi, che tutto avevano lasciato per lui dopo la risurrezione, non lo seppero riconoscere immediatamente. Non so se ci siamo mai fatti questa domanda, ma il mio essere cristiano in che rapporto vive con l'Eucaristia? Sono cristiano perché conosco delle cose di Cristo, di questo Gesù di Nazaret, o perché c'è un rapporto con l'Eucaristia, il modo in cui Lui è voluto rimanere in mezzo a noi. Che rapporto noi abbiamo con l'Eucaristia? Per adorare dobbiamo rispondere a questa domanda. Non sto davanti a un qualcosa. Sono guardato da qualcuno che mi ama e mi ama così follemente che ha dato la sua vita per me, così profondamente che si fa mangiare da me e ora adoro ciò che lui mi dona, se stesso. Dobbiamo sapere riconoscere te. Alla nostra fede manca quel salto di qualità che dà una svolta alla nostra vita. E come lui si fa riconoscere da me? Entrando in preghiera, io sfogo il mio cuore, il mio lamento, ma mi consegno a lui. È impossibile adorare se prima non l'abbiamo riconosciuto lungo il cammino della nostra vita. Gesù si mette al loro fianco, come fa anche con ciascuno di noi, in modo molto personale, intimo. Dio entra subito nella loro delusione, nei loro discorsi. Mi piace pensare che Dio entra subito nel dunque della situazione. Ecco allora la domanda: quanto facciamo entrare Dio nella nostra preghiera? Quanto interrompiamo il nostro mormorio interiore per ascoltare la sua voce? Quanto facciamo entrare Dio nella nostra coscienza, nella consapevolezza dei nostri peccati, dei nostri limiti, delle nostre paure? nelle nostre stanchezze. Ci preoccupiamo sempre di apparire perfetti e non riusciamo mai ad accettarci per quello che siamo. L'avventura di Dio non inizia mai dai meriti dell'uomo, ma dalla sua estrema povertà. L'origine di questa carestia è proprio nella notte in cui Gesù veniva tradito. Essere qui e accettare la nostra povertà e adorare quello che l'amore di Dio ha trasformato e mi invita ad essere. Dio è pronto sempre a essere là dove c'è tutta la povertà dell'uomo. Pensiamo a quello che era successo a Gesù. Era stato giudicato dalle autorità del suo tempo e dalla folla come un impostore. Per questo era stato torturato fino alla morte, e alla morte di croce. E poi per la pietà di Giuseppe di Arimatea venne sepolto. Questi due uomini avevano creduto in lui vivo. Ma era difficile accettare lui morto e sepolto, come è difficile per noi accettare lui nella frugalità e nella fragilità di questa Eucaristia. È drammatico continuare a credere quando colui nel quale hai creduto è stato calato nella tomba. E qui Gesù giacque per 3 giorni. Ognuno di noi conosce per esperienza diretta o indiretta l'opera devastante della morte. E che cosa accade in quei 3 giorni sottoterra? Si può immaginare la disperazione e la nostra intima convinzione che alla fine tutto cade nel nulla. Anche le loro speranze erano cadute nel nulla. Per questo sia il tono della loro voce, sia il loro volto era trattristato. Così anche a noi. Preghiamo con delusione nel cuore, una delusione da parte di Dio. La speranza, come abbiamo detto, e come dice il Vangelo, si è trasformata in uno speravamo. Si parla di Dio con la delusione del cuore, tutto diventa difficile. Il nostro passo alza polvere. Anche davanti a questa Eucaristia, qual è il sentimento vero del nostro cuore? Quanto lo stare qui mi rende consapevole della sua presenza, che vuole cancellare la mia delusione? Si prega a testa bassa, a voce mesta, con cuore deluso, spesso si prega più per scrupolo che per convinzione. Così, quando questo sconosciuto si unisce a loro, così come è qui davanti a noi, sa quello che c'è nei nostri cuori. Si prega, avendo nel cuore l'impressione che tutto sia affidato a un destino lontano, sottraiamo la speranza alle mani di Dio e tutto si riduce a un destino più o meno fortunato. Eppure Gesù è qui e io sono davanti a te e tu mi conosci. Quando Dio si avvicina a te, tu non puoi non alzare il tuo capo. Sentiti coinvolti dalla sua parola che smonta le tue lamentele. Adorare e ascoltare la sua voce, la voce di uno che si è unito al nostro cammino. E che cosa mi dice? Mi fa vedere la realtà del vivere la vita concretamente, questa vita che racchiude il nascere e il morire, la forza e la debolezza, l'essere ciò che sono, il desiderio del cuore e la libertà del cuore, adorare e ascoltare la sua voce e accorgersi del suo farsi compagno del nostro viaggio e ascoltare la sua parola, quella parola che penetra profondamente in me e mi libera dalla paura, dalle mie parole rassegnate, dalla mia rabbia. Adorare, questo è il momento in cui entra in me la luce nuova nelle mie tenebre. Ma cosa dice Gesù a loro? E che cosa dice Gesù a ciascuno di noi oggi? Egli parla di sé, dicendo che quel Dio sul quale avevano riposto le loro speranze, quel Gesù che era morto e sepolto, ora Gesù è vivo ed è qui davanti a noi. L'Eucaristia non è qualcosa che riguarda Lui, è Lui nella realtà più vera e personale, reale per te, e che la passione e morte e la sua deposizione nel sepolcro sono state un preambolo per arrivare a questa realtà sconvolgente. Più la sua parola entra in noi e più nel nostro cuore si sperimenta come una fiamma che partendo di dentro ci avvolge. Stare qui in adorazione e accorgersi di quello che Lui ha deciso di consegnare al mio cuore, un qualcosa che non è possibile esprimere a parole, ma così autentico e reale da sconfiggere ogni depressione e rassegnazione spirituale. È davvero bello stare qui. Questa Eucaristia ci riporta al centro della verità, al centro delle cose vere e reali. Le circostanze tragiche e dolorose della vita, come quelle gioiose, possono diventare la via verso una speranza certa. L'Eucaristia mi insegna a leggere la mia vita umana in un'ottica nuova. Gesù ci fa vedere tutto a partire dalla sua esperienza. Il Verbo si è fatto carne, quindi nell'uomo può consegnare questa verità. La vita è più forte, più grande della morte, con tutte le sue dolorose conseguenze. Adorare è scendere dentro il nostro cuore e comprendere tutto questo. Il Vangelo appunto dice: il cuore ardeva nel loro petto. Adorare è confrontare il nostro cuore con la parola. E il cammino ritorna. È un cammino di ritorno, come quello dei magi, che per un'altra strada fece il ritorno dopo aver incontrato Gesù. Lo sconosciuto diventa un ospite. Lo si invita con delle parole profonde, che forse sono la preghiera più spontanea che dobbiamo recitare sempre. Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Gesù accetta l'invito, entra con loro. Quando si siedono per cenare, Gesù prende il pane, lo benedice, lo spezza, lo diede loro, e mentre lui fa così, essi si accorgono che questo sconosciuto ha un volto, è Gesù, quel Gesù che era stato messo a morte e sepolto, è Gesù vivo. Proprio per questo, in quel momento, scompare dalla loro vista. Gli occhi non hanno più bisogno di guardare, perché il cuore ha saputo vedere. Adorare e scoprire in questo pane consacrato quello che realmente è. I nostri occhi non vedono un volto, non ascoltano parole, ma qui c'è più di tutto questo. Il legame che si è instaurato fra loro è così profondo che devono mettersi senza indugio in corsa. Prendono coscienza di quello che è iniziato nella loro vita. È il dopo Pasqua. L'annuncio del Vangelo. Parlano di Cristo perché Cristo vuol parlare attraverso di loro. Ogni volta che ricevi Gesù in Eucaristia, ricorda che hai da gridare questo annuncio, perché la speranza Dio l'ha riversata nel tuo cuore. Ed è con questo annuncio di speranza che vogliamo affidare a Dio tutto, in modo particolare le nostre ferite, provocate da mille armi, da mille situazioni dell'anima, del corpo, nella salute, e invochiamo proprio su tutti noi la benedizione di Dio, perché tutte le volte che riceviamo Gesù Eucaristia ci rendiamo conto che i nostri passi sono segnati anche da Lui, davvero strada facendo, camminando con Lui. Lui cammina con noi e ci aiuta e ci benedice. Per questo invoco su tutti voi la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.